Assieme alla parola arriva l'ospite. Buongiorno e benvenuta Federica Godenzi.
Ma buongiorno e grazie di avermi invitata.
Allora, la parola di Federica Godenzi.
La parola di Federica, urca, bestiario.
Vestiario, quindi questo già comincia a raccontarci qualcosa di te.
E decisamente sì, diciamo che nella mia vita da quarantenne, appena fatti,
Ben
a cui mi
portati, posso
sto
dirlo.
abituando con molta calma, le costanti sono sicuramente state due: una, tutto quello che gravita attorno al vestiario, e l'altra è il XIA.
Quindi il Centro Scolastico Industrie Artistiche di Lugano, dove tu
Esattamente, esatto.
insegni.
Dove io insegno da ormai molto molto tempo, ho cominciato che avevo più o meno 23 anni, quindi una vita intera, la mia vita da adulta là dentro.
Intera e intensa.
Intensissima, molto intensa.
Allora, tu all'Oxia insegni tecnologia tessile, giusto?
Il XIA, nella fattispecie la scuola d'arte applicata, dove appunto si formano i professionisti nel settore delle arti applicate. Io ho a che fare con l'area tessile, e le sezioni dell'area tessile sono creatori di tessuti e tecnologo tessile design, e quest'ultima è il mio pane quotidiano. Una volta si chiamavano i disegnatori di stoffe.
Non
Sì.
lo so, non esistono più i disegnatori di
O è
stoffe.
stato aggiornato il nome per rincorrere un po' questa febbre diciamo, allo sviluppo tecnologico,
Eppure la
però
tradizione tessile
quella
è, ecco, appunto,
fondamentale.
c'è ancora, esiste ancora, cioè la scuola,
Eccomi.
il tuo insegnamento, si muovono un po', cercano di rispettare da una parte le antiche nozioni, le antiche tecniche unite, e non deve essere facile, alle nuove, alle tecniche più innovative.
Assolutamente, spessissimo quando anche a scuola, ma non solo, si tira fuori questo termine tradizione, no? Ti guardano tutti con la faccia già annoiata, diciamo, ah, mamma, che nostalgica questa. Ma non è così, perché tradizione nel tessile, ma non solo, è memoria, è competenza viva, è qualcosa che i libri non sono in grado di raccontare, qualcosa che tu devi poter osservare mentre qualcun altro fa. E ecco, la tradizione per noi è fondamentale perché permette non solo di mantenere vivo qualcosa che l'industria in questo momento sta cercando di far sparire, ma permette a noi disegnatori tessili, nella fattispecie, di innovare. Di continuare a proporre un prodotto che sia nuovo e non una copia. E questo lo si può fare solo nel momento in cui si conosce cosa c'è già stato, da dove arriviamo, altrimenti avremmo solo tessuti e disegni tutti uguali.
Allora, questo discorso, scusa Eneva, so che volevi fare una domanda, ma apro una parentesi, visto che oggi è giornata nazionale. Questo discorso possiamo adattarlo benissimo anche a questo giorno, al tuo essere svizzera. Tu sei poschiavina,
Assolutamente
conoscere
sì.
bene le proprie radici per poter.
Stravolgere e
Ecco,
innovare, sì,
esatto.
certo.
E senza essere nostalgici,
E senza
appunto, come
essere
dicono i
nostalgici.
tuoi
Anche
allievi,
sì,
alcuni
no.
tuoi allievi.
Io assolutamente sì, con la lacrimuccia forever proprio, però sì. Ecco, io mi stavo chiedendo che cosa dice la tradizione dell'industria tessile, che cosa ci racconta anche nel corso della storia, perché è importante ritornare alla tradizione e studiare la tradizione.
Domandona,
Una
È una
domanda impegnativa.
super.
No, è una domanda molto impegnativa, ma bene, bene, bene che tu me l'abbia posta in realtà, perché come accennavo prima, in realtà la produzione industriale di massa sta cancellando questi mestieri artigianali, questi mestieri per
Il
cui noi
fare
il
anche.
fare, sì. Questi mestieri per cui questo fare, diciamolo proprio così, per cui noi combattiamo tutti i giorni a scuola. Potrei dirti, mettiamola in punti chiave, no? Il perché secondo me va mantenuta la tradizione tessile. Uno, perché come dicevo prima, è qualcosa che permette di trasmettere delle conoscenze che non si imparano sui libri. Due, questa osservazione di qualcuno che fa permette di mantenere delle abilità tecniche raffinatissime che di nuovo un libro non è in grado di restituire. La tradizione, particolarmente quella tessile, è forse la prima che fa un discorso sostenibile, perché ti insegna a fare, qualcosa di grandioso con quello che hai a disposizione qui e ora, e con quel qui e ora e quel materiale che hai a disposizione, a fare qualcosa che duri nel tempo, non che poi domani lo getti via in funzione di qualcos'altro.
Federica, ci dimmi. Stai dando tanti di quegli spunti uniti alla parola che ci hai portato, o vestiario, o abiti, o abito, c'è l'innovazione, c'è la sostenibilità, tutti i temi che poi svilupperemo nel corso di questo nostro pomeriggio Estate tra le righe.
L'ospite di questo pomeriggio è Federica Godenzi, che è docente alla CSIA, Centro Scolastico per le Industrie Artistiche. Ci siamo lasciate con una domanda un po' impegnativa, ho preso degli spunti, la mia domanda riguardava che cosa ci insegna questa tradizione, questo studio della tradizione e della storia del tessuto, e tra le risposte, i punti chiavi che ci ha dato Federica Godenzi c'era l'occhio, il riguardo per la sostenibilità, no? Riuscire a produrre qualcosa che dura nel tempo con quello che abbiamo a disposizione. E mi è venuta un'altra domanda da farti a questo proposito.
Attenzione.
Sì, aiuto. Ecco, questo magari abbandonare un capo, un abbigliamento, non so, dopo poco tempo, non è anche una questione di mode che vanno troppo veloci e non solo di tessile?
O è sicuramente sì una questione di fast fashion, e non solo, ma anche di social, dove viviamo in un momento storico in cui l'apparenza è tutto, e guai a mostrarla più di una volta uguale. Quindi sì, va detto, tornando a questa parola sostenibilità, che mai come in questo decennio questa è la parola chiave che descrive il sistema moda, dove più o meno tutti nel settore stanno lavorando verso un'educazione, se vogliamo chiamarla così, del consumatore, dove si desidera lavorare per un comprare meno ma meglio, e ovviare quindi a quanto dicevi tu.
È un messaggio prima, però difficile oggigiorno da far passare, soprattutto ai giovani.
Sì,
no, non so, è una domanda, anzi una domanda. Visto che tu lavori con i giovani, insegni ai giovani,
sembrerebbe così. In realtà i giovani sono molto attenti, sono più attenti.
Siamo noi,
sì,
i boomer che
esatto,
che
sono
sbagliano.
Le generazioni in mezzo, sì, okay. Che hanno perso
prese
un
di
po',
mira.
Voilà,
hanno
sì,
perso
noi.
L'orientamento.
Sì, hanno perso orientamento, hanno perso voglia e tempo anche forse di mettersi lì a tentare di sistemare qualcosina.
Ma il tempo è una scusa,
Ma il tempo è sempre una scusa, però è quella più gettonata. Forse si è perso un po' di capacità manuale, se vogliamo tornare.
Ah, ecco,
alla
giusto,
tradizione.
C'era anche questo.
Sì, sicuramente non è stata trasmessa alle nuove generazioni. E questo è un peccato. Io, per esempio, non so rammendare. Nessuno mi ha insegnato.
Ma il lavoro femminile tu non l'hai.
No.
Non sai cos'è un punto croce?
No,
un punto erba,
niente.
Un'imbastitura.
No, faccio degli obbrovi, ma vabbè, io ci provo.
Certo, non provare troppo.
È un grandissimo
troppo, però.
Punto di partenza, poi sì, di solito sì. La pratica, e dicono, sia quella che fa la differenza. E hai detto una grande verità col fatto che quello che per noi era il lavoro femminile a scuola elementare, che era di una noia mortale, però effettivamente un po' di...
Terribile.
Sì, terribile.
No, io non proprio, valevo veramente poco.
Io forse qualcosina in più, però
il punto croce, il punto erba si faceva.
Sì, è qualcosa da sperimentare.
Ma lo sai, Neva, tu sai attaccare un bottone stacca? Senza bucare la stoffa.
Ecco, questo non lo so, io lo attacco, poi ecco, non lo farei vedere a Federica Godenzi per avere una sua opinione tecnica, però sì, cioè, rimane attaccato, ma non è bellissimo. Non è molto estetico.
Vedi, e qui entriamo in quel discorso delle rifiniture. La rifinitura è la differenza tra il fatto o ben fatto, insomma, quindi il fatto e ben fatto.
Sì, fatto ci sono oggi vestiti che non hanno addirittura rifiniture.
Ci sono dei vestiari, degli stili.
Sì, degli stili che vedi proprio il segno della forbice.
è quella la rifinitura, è voluta,
hai voluta,
è studiata.
Chiama
così
la rifinitura, non so.
Rifinitura è un termine piuttosto vasto e comprende tutto quello che definisce, se vogliamo dire così, un abito nel nostro caso. Ci sono delle scelte che a noi fanno poco rifinitura, perché la rifinitura te la immagini sempre come uno svolazzo, un volant, una lattughina, una ruche, un bottone, insomma, di una certa presenza, eccetera, eccetera. In realtà rifiniture vuol dire tutto quello che definisce in una certa maniera, nel nostro caso il vestiario.
Che dà identità all'abito,
esatto.
No?
Esatto. Quindi la rifinitura può essere anche lo specchio di un'epoca, ne riparleremo tra poco. Voi, se volete partecipare, prendere parte a questo salotto pomeridiano qui a Estate tra le righe, siete naturalmente le e i benvenuti. Adesso abbiamo una cantante grigionese, come lo è d'altronde Federica Gaudenzi, Nina Dubois, What I Like. 14:50 minuti, la parola questo pomeriggio è Estate tra le righe è di Federica Gaudenzi, docente all'Oxia di tecnologia tessile, giusto? Ed è la parola ovviamente quasi, l'abito, gli abiti, mi viene da dire l'abito non fa il monaco, immagino che su questo
apriamo una puntata a parte,
però c'è un'ascoltatrice, Maria, che dice: io penso che capita spesso di acquistare un capo di abbigliamento che poi quando siamo a casa non corrisponde al nostro essere. Ecco, l'abito non fa il monaco, anche in questo senso, noi forse non siamo abbastanza addestrati o educati a riconoscere cosa fa per noi, o sì?
È sempre più difficile riconoscere che cosa fa per noi, perché l'offerta è enorme, perché quello che si vede è enorme.
È sconfinata, sì.
Sì, e quindi è molto difficile effettivamente essere in grado da soli di fare una riflessione e capire che con i nostri colori, la nostra postura, il nostro carattere, la nostra identità e tutto quanto, un certo stile, un certo capo funzioni meglio di un altro, sia per l'immagine che vogliamo dare, ma anche per come noi ci vogliamo sentire dentro questo capo e rispettivamente in funzione di chi ci circonda. L'abito oggi, come ieri, come 50 anni fa, come 500 anni fa, fa sempre ancora il monaco. Io mi prendo tutta la responsabilità di questa affermazione, ma l'abito fa il monaco?
Questa è una domanda che possiamo condividere, Neva, con il nostro pubblico, o no? L'abito oggi fa ancora il monaco o non l'ha mai fatto?
L'abito ha sempre fatto il monaco, lo fa ancora e a mio avviso lo fa almeno finché non si apre bocca.
Perché oggi sei vestita tutta di nero, Federica Gaudenzi? O sempre il nero è il tuo colore?
Il nero è principalmente il mio colore, perché è talmente scoppiettante quello che ho dentro che
d'accordo, ti protegge un po',
esatto,
ti dà un equilibrio,
d'accordo, sì, una sorta
anche
di
tu
bilancia.
Sei vestita di nero?
Sì, ma sì.
Anche tu spesso ti vesti di nero?
Sì, sì. Se vedete due persone vestite di nero per strada, siamo io e la nostra ospite di oggi.
Beh, perché è facile, sono i periodi dei colori,
è facile da abbinare e non si macchia così facilmente.
Certo, esattamente.
Finché non hai bambini piccoli, ecco, poi ho scoperto che è esattamente l'inverso. Sul nero stanno bene tutte le sbavate di questo pianeta. Ma fa niente. No, io ho cominciato a sostituire il nero con tutto il resto per una questione di tracotanza, cioè avendo a che fare con tanto colore, tanto disegno, con solo colore, solo disegno, non ne potevo più, quindi su di me avevo bisogno di vedere una tinta unita, non ingombrante, e quindi è diventato la mia pace. Poi appunto, siccome sono del parere che l'abito fa il monaco, perlomeno finché non si apre bocca, questo dà una sorta di parvenza di serietà, e poi dopo quando comincio a parlare, ciaone.
Beh, è vero che il nero trasmette autorevolezza, come il blu scuro.
Sì, assolutamente. Il blu di Prussia o tutte queste tonalità un po' notte danno una sorta di serietà e anche di raffinatezza all'insieme, che poi, fin tanto che appunto di nuovo non si apre bocca, così restano o sembrano. Il nero ha accompagnato anche grandissimi stilisti proprio per questa ragione.
Io ho tanta voglia dopo le 15 di andare a esplorare, Neva, non so se tu sei d'accordo, la tavolozza dei colori. A questo punto A sto punto, cosa dici? Difficile, partiamo dal rosso, visto
difficile.
Che è difficile, eh?
Difficilissimo.
È difficile, allora cambiamo.
Da raccontare poi, perché non abbiamo il supporto
da
visuale.
Da raccontare è complessissima, poi personalmente senza l'aiuto di immagini ancor di più.
D'accordo, allora abbiamo due, anzi ve li leggo dopo le 15, due messaggi a proposito del colore nero e di altri colori.
Volentieri.
Grazie a Federica Godenzi, a tra poco. 15 e 11 minuti e state tra le righe sempre con Federica Godenzi. Ho messo qui Poschiavina, va bene,
certo.
Perché Poschiavina è effettivamente, anche se non conosceva la fiaba dell'Ursli,
no.
Non va bene questo,
no.
Però vabbè, adesso scherziamo.
Adesso la conosco.
Adesso appunto è docente all'OXIA di tecnologia tessile, abbiamo parlato prima di diverse cose, del significato anche della tradizione tessile, della scuola, dell'insegnamento che si muove e secondo me è difficilissimo tra quello che sono le antiche tecniche, le nuove tecnologie e quanto la tecnologia rischia di snaturare quello che è la cosiddetta, la tradizione tessile.
Punto.
Ecco, esatto. E cosa possiamo imparare? Dopo andiamo a prendere la tavolozza dei colori, Federica, cosa possiamo imparare ancora da gesti e tecniche che hanno attraversato i secoli? Perché il tessile, se pensiamo alla tradizione tessile, ci ricorda quello, ci ricorda i telai, i tempi lenti, le relazioni, anche i colori, l'arte. Non solo l'artigianato.
No, esatto. E come si diceva già prima, è memoria di qualcosa che abbiamo un po' perso in questa vita frenetica, sempre ricca di spunti, di novità e di cambiamenti alla velocità della luce. Per noi a scuola spesso è sinonimo di un movimento e di una capacità di recuperare un movimento del polso e quindi diciamo di contrastare l'avvento di una macchina, perché è vero, dietro la macchina c'è sempre, si spera, una mente umana, ma soprattutto nel nostro settore tessile mi dispiace per le macchine, ma le macchine non raggiungeranno mai quel grado di
autenticità,
sì, e anche di capacità di dare, di portare avanti un messaggio, di raccontare,
di rappresentare
una storia, di rappresentare sì un luogo, una cultura, di nuovo una tradizione, eccetera eccetera. L'importanza per noi del progettare, che è forse la parola chiave che accomuna tutto il XIA, e parte proprio dall'immaginare, dal pianificare, dall'organizzare un'idea e poi restituirla sotto forma di progetto. Ecco, se noi non riuscissimo oggi a mettere insieme quello che è stato con quello che sono le possibilità di oggi, penso che qualcosa di grande si andrebbe a perdere, e avremmo appunto, come si diceva, tantissime copie di qualcosa che già c'è stato e che non si comprende più, e sarebbero delle copie molto tristi.
Ecco, a proposito di copie tristi e di tradizione del tessile, ma anche della storia, della moda, io mi chiedevo, possiamo ancora immaginarci la moda e i tessuti come una maniera per esprimere un'identità, qualcosa di soggettivo ancora oggi, nonostante ogni tanto c'è l'impressione che alla fine scegli questo capo, scegli quell'altro, sembra che siamo tutti vestiti uguali?
Questo è più o meno quello che vuole e fa effettivamente il cosiddetto fast fashion e appunto l'importanza qui di nuovo dell'educazione del consumatore, comprare meno ma meglio, quindi anche in prodotti dove non ce n'è una sovrabbondanza in tagli XS, S, ML, in modo tale da avere questa uniformità della massa, che è un concetto borghese dell'Ottocento. Devo dire che nelle generazioni giovani è un po' più forte questa volontà di individualizzazione, quindi sì, con la possibilità economica che hanno, chiaramente partono da un capo che è più o meno per tutti uguale e poi tentano di farlo proprio, non solo indossandolo e quindi portandolo a spasso in una certa maniera, ma anche aggiungendo il loro tocco, la loro rifinitura, mettiamola così.
Si può dire che oggi in genere i giovani ci insegnano anche a essere più liberi nel nostro modo di vestirci, di scegliere i colori, di scegliere gli abbinamenti, anche le stagioni spesso. Una volta certi pantaloni leggeri mai li mettevi via e li
si tiravano più fuori.
Esatto, li recuperavi probabilmente mese di aprile. Oggi c'è più libertà, questa libertà si confonde o rischia di confondersi anche con un'uniformità.
Ma allora, c'è sicuramente più libertà, la parte forse bella dell'essere giovane, dei giovani, è questa non consapevolezza che fa sì che loro indossano, portano, presentano e poco importano. E d'altra parte c'è anche il fatto che noi adulti, noi grandi, a differenza forse delle generazioni che ci hanno preceduto, siamo più propensi a osservarli i giovani e
anche un po' a giudicarli,
penso che fa parte della natura umana, non lo leveremo mai, sì assolutamente, ma devo dire che in realtà per quello che vedo meno rispetto, se penso già solo alla mia adolescente, meno, non è più così forte come tendenza.
Sì, forse quello che potremmo imparare ad applicare delle nuove generazioni è questa capacità di giocare con i vestiti, no? Forse la chiave del comprare meno sta anche nella capacità di giocare e immaginarsi nuovi utilizzi, no? Per esempio un pantalone non è necessariamente un pantalone, a dipendenza di come lo metti può diventare una maglietta.
Sì, la nuova vita dei capi è un altro grande tema.
È un bel gioco, come dice Neva.
Esatto. È assolutamente un bel gioco per piccoli e per grandi, ed è un gioco che, se non ricordo male da quello che mi stava raccontando una collega che insegna arti plastiche a scuola elementare, è un gioco che si vorrebbe far entrare già a scuola elementare, no? Quindi ecco, a non buttare via, ma questa cosa non ti piace così, trasformiamola. Esatto, no? Cosa potrebbe diventare? Magari resterà solo una maglietta ancora per qualche tempo, ma ci hai disegnato sopra, ci hai ricamato sopra, ci hai stampato sopra, ci hai aggiunto qualche cosa, e poi un domani diventa una borsetta, diventa un'aggiunta a un pantalone.
È un concetto anche molto educativo che può essere applicato ad altri campi della vita, questo, no?
Trasversalissimo, e si torna alla famosa, per restare nel tessile, educazione al consumatore già da piccino.
È un pomeriggio questo di Estate tra le righe che contempla anche la lentezza, perché se parliamo di tradizioni tessile, certo c'è anche la lentezza, e si diceva anche con Federica Godenzi quanto sia difficile, no? Trovare l'equilibrio tra, soprattutto nell'insegnamento, per te che sei docente, tra le antiche tecniche e le nuove tecnologie, e forse anche per i giovani lentezza, precisione, ripetizione, ma anche per gli adulti, non sono poi così evidenti. Allora, quando si parla di tessuti, si parla anche di colori, ecco perché abbiamo citato più volte la tavolozza dei colori. Noi siamo partiti nell'ora precedente dal nero, Giuseppina scrive: chi sta bene con il nero è bella davvero, questo detto è vecchio, un carissimo saluto, grazie Giuseppina, non solo il nero, ma in fondo è la cosa interessante che i colori nella storia del costume hanno sempre, lo dicevamo prima Neva, non sono mai cambiati, non hanno mai cambiato il loro significato. Non so, prendiamo il rosso, oggi rosso e bianco, no, rosso, certo. Il rosso è la passione, no? Vestirsi di rosso in tutte le epoche, parliamo dei paesi occidentali, perché dopo
Europa,
se diciamo che col nero e bianco, se andiamo in Oriente, cambia ancora.
Cambia tutto.
Però ecco, il rosso nei paesi occidentali ha sempre avuto lo stesso significato.
Allora, nella storia del costume i colori hanno mantenuto nel corso dei secoli il loro significato, sì, in particolar modo poi dal Medioevo in avanti, vuoi anche per tutta una questione legata a, diciamo, un contesto araldico, stemmi e quant'altro, quindi di appropriazione.
Di stirpe, eccetera. Anche.
Esatto, assolutamente. Lì c'è stata una seria declinazione di tutti i colori, dei loro significati, che poi sono stati mantenuti e per noi oggi non sono molto diversi, come il rosso è la passione, il bianco è la virginità, la purezza, eccetera,
l'innocenza,
eccetera. Esatto,
sì.
Il nero è sempre comunque legato a una certa serietà, rigidità, anche a un certo moralismo, se vogliamo, e così è la storia. Quando mi ritrovo a parlare di appunto questi periodi, il Medioevo, il Rinascimento, il Barocco, i colori che incontriamo e di cui discutiamo, devo dire la verità, quando poi vengono presentati nelle tendenze moda attuali, non è che hanno un significato diverso.
E parlato di storia del costume, mi chiedevo che cosa rappresenta costume, è diverso da abito, è diverso da moda, come tradurlo?
Allora, costume è qualcosa che ci ha preceduto.
Okay.
Forse adesso oggi la differenza sta nel costume, quello che noi intendiamo di carnevale o che utilizziamo in un certo tipo di celebrazione o momento, e il costume quello legato alla storia.
Beh, abbiamo parlato di tradizioni oggi e il costume
folcloristico,
anche i costumi, cioè le abitudini, no? È legato a delle abitudini
il
del
costume
passato.
Folcloristico è tendenzialmente un tipo di abito che non è mai cambiato nel tempo e che descrive perfettamente un luogo, un'identità, una cultura, una tradizione, di nuovo, eccetera. La storia del costume è l'evoluzione del vestiario, non solo fine al capo stesso, ma a tutto quello che ha portato a far sì che quel tipo di capo nel tempo subisca determinati cambiamenti. Quindi è un gioco che va oltre al singolo vestito, ma comprende anche tutta una serie di questioni trasversali legate alla società, al ceto aristocratico, a quello che sta succedendo in quel momento lì, guerre, pestilenze, eccetera, eccetera. È un discorso molto complesso, cioè quando si arriva a parlare di storia del costume non è solo ciò che parliamo di magliette.
Certo, no, ed è una storia molto affascinante che non è che la si impara così dall'oggi al domani, tant'è vero che tu hai studiato proprio storia del costume. E in conclusione di questo nostro incontro, Federica Godenzi, tu hai studiato alla Marangoni, alla scuola Marangoni a Milano.
Io ho frequentato l'istituto Marangoni, sì.
E lì c'è un bellissimo episodio, perché qui vedo un brano di Tina Turner.
Sì.
E secondo me ti riguarda abbastanza da vicino, ce lo vuoi raccontare per chiudere con questa immagine, con un'immagine che ci portiamo anche a casa, perché è un'immagine abbastanza, è unica
in generale, perché è unica anche Tina Turner, che è uno dei miei più grandi idoli. Sì, stavo frequentando l'istituto Marangoni, ero forse, adesso non ricordo, al secondo o il terzo anno, e capitava molto spesso, ma credo sia ancora così, che durante il percorso formativo dovete immaginarvi come se la scuola avesse una sorta di ufficio per le pubbliche relazioni, public relation, e quindi ricevevano dal mondo del lavoro, quindi dal sistema moda, delle informazioni riguardanti le sfilate, non le sfilate, le cose che c'erano da fare, insomma, con questi grandi stilisti, le esigenze di avere mano d'opera, diciamocelo, ed era arrivata questa comunicazione che chiedeva appunto di trovare all'interno della scuola qualche studente valido per aiutare all'interno della triennale di Milano a esporre, riorganizzare, preparare una grandissima mostra monografica dedicata a uno stilista. Nella fattispecie era Giorgio Armani, ed era la prima volta che una mostra, peraltro itinerante, che arrivava, adesso non so più se da New York o forse da Tokyo, arrivava appunto a Milano su questo grandissimo stilista, perché Giorgio Armani per l'Italia e Milano è
diciamo per il mondo
sì, assolutamente, persona stupendissima, tra l'altro. E insomma, nulla, siamo arrivati scatoloni su scatoloni, anche perché questa mostra comprendeva qualcosa tipo 600 abiti organizzati per temi. Uno di questi temi era una sezione glamour, che racchiudeva appunto il contributo di Giorgio Armani per il cinema, per le cerimonie degli Oscar. C'erano tantissimi abiti che arrivavano da American Gigolo, eccetera eccetera, e io ero stata indirizzato in questa sezione, quindi ho cominciato a aprire un po' di scatoloni, e tra questi scatoloni ho trovato di tutto e di più, e due abiti in particolare mi sono rimasti e me li porto dietro in questo ricordo che è sì nostalgico ma anche sempre molto divertente. Uno è un abito di Tina Turner, proprio il classico abitino cortissimo, super extra minigonna paiettoso.
Gli stivaletti alti non c'erano.
No, mannaggia, non c'erano gli stivaletti. E l'altro era lo smoking di Russell Crowe. Per
chissà che abbraccio che hai dato a quello smoking.
Sì, no, guarda, volevo proprio portarlo a casa. Mamma mia.
Federica Godenzi, grazie di averci portato nel tuo mondo oggi.
Ma
pomeriggio.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Grazie mille a voi, a tutti, a casa, e buon primo d'agosto.